Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria. Siamo ancora a Genova e in particolar modo all'interno del padiglione S Fiera Internazionale di Genova, per l'appunto, dove è in corso il salone ABCD, un salone dedicato all'orientamento dei ragazzi. Però un orientamento che prevede anche convegni di altro tipo. In particolare ce n'è uno che è in corso in questo momento, un futuro shakerato. Tema del convegno è l'integrazione, possiamo dire così, degli studenti, degli alunni stranieri nelle classi italiane. Noi abbiamo ospite qui con noi, ci sono i ragazzi, cioè Giovanni che frequenta economia aziendale all'Università di Genova.
Ciao a tutti.
E Carlo che frequenta invece il liceo Doria di
Ciao.
Genova sempre. E un ospite importante che ci ha fatto questa onore di essere qui con noi oggi, Fiorella Farinelli, direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione. Benvenuta a Radio Zainet.
Grazie, saluti a tutti.
Allora, adesso andiamo ad ascoltare un brano e poi torniamo subito in studio. A Radio Zainet ci sono gli Evanescence con Lithium.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Inside lithium, don't wanna forget how it feels without lithium. I wanna stay in love with my soul. Oh, but God, I wanna let it go.
studio con Radio Zainet. Abbiamo ascoltato gli Evanescence con Lithium, ma adesso torniamo a parlare dell'argomento di oggi, l'integrazione degli stranieri in Italia. Lo facciamo con Fiorella Farinelli, direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, e i ragazzi che sono ospiti con noi, Carlo e Giovanni, che possono iniziare a fare le loro domande alla dottoressa Farinelli. Vai Carlo.
Bene, qual è la realtà a cui si trovano davanti gli studenti stranieri nelle scuole italiane?
Intanto cominciamo a dire che sono tanti, crescono ogni anno e finalmente arrivano anche dentro la secondaria superiore, dove sono meno che nella scuola per l'infanzia, nella scuola elementare e media, però cominciano ad essere il 3,8% della popolazione, ma crescono a ritmi del 16, 18, 20% ogni anno. Qual è la realtà? La realtà di una scuola che così li vede bene complessivamente, cioè li prova ad accoglierli e prova anche a insegnargli con dei metodi nuovi, insomma un po' intelligenti, l'italiano quando i ragazzi non lo sanno, perché poi molti dei ragazzi stranieri in verità l'italiano lo sanno perché hanno fatto la scuola materna, perfino gli asili nido, qualche volta sono nati in Italia, cioè non è che sono tutti minori ricongiunti che arrivano a 14 o 15 anni.
C'è anche la famosa seconda generazione.
Eh sì, ora naturalmente siamo in presenza, quando si arriva alla scuola secondaria superiore, siamo in presenza di una seconda generazione, quindi di un'immigrazione che si stabilizza e che è più nel centro-nord che nel sud. Diciamo che nel sud noi abbiamo ancora pochissimi ragazzi dentro le scuole. E questo non perché non ci siano gli immigrati adulti, ma perché sono immigrati meno stabili. Sono più stabili nel centro e nel nord, e allora naturalmente quando si è più stabili poi ci si sposa o si chiama la moglie che è rimasta nel paese, si fanno figli e poi i figli vanno a scuola.
Giovanni.
Sì, volevo chiederle qual è il ruolo dell'integrazione nello sviluppo del nostro paese?
Ma la politica devo dire che ancora non si è decisa. Quindi a differenza che in altri paesi dove ci sono dei modelli che funzionano o funzionano meno di immigrazione, di integrazione dell'immigrazione, è come se l'Italia ancora non, a livello politico, ancora non si fosse rassegnata al fatto non solo che l'immigrazione è un fatto strutturale e che cresce, ma non si fosse rassegnata ad un'altra cosa che è altrettanto importante, e cioè che siamo in un mondo ormai sempre più interconnesso, quindi noi avremmo bisogno di parlare di costruire interculturalità anche dove non ci sono gli immigrati dentro le aule scolastiche, perché siamo dentro una poligamia ormai, no? Cresce continuamente il numero, soprattutto dei giovani, che hanno rapporti con altri pezzi di mondo, che parlano altre lingue, che hanno una cittadinanza diversa, che sono in facile o meno facile rapporto con altri paesi e così via. Quindi il ruolo dell'integrazione è importantissimo, e il ruolo dell'integrazione nella scuola non è tutto, naturalmente, perché poi l'integrazione sociale è un'altra cosa e la cittadinanza ancora un'altra, però certamente no, nella scuola attualmente ci sono 508.000 ragazzi stranieri ed è importantissimo naturalmente che crescano insieme con i nostri, si scambino, si meticcino, si incontrino con i nostri, questo è importante per loro, ma devo dire che è importante anche per gli indigeni, per gli autoctoni.
Io fra l'altro ho letto in qualche ricerca, ma mi smentisca se non è corretto, che gli studenti stranieri scelgono in prevalenza istituti di tipo tecnico o professionale rispetto invece ai licei. Lei come commenta questo trend, se in effetti è reale?
Il trend c'è, di tutti i ragazzi di nazionalità non italiana che frequentano la scuola secondaria superiore, più del 40% è iscritto agli istituti professionali. Ma si può commentare in due modi. Un modo molto positivo per noi è che mentre calano gli iscritti agli istituti tecnici e agli istituti professionali, perché i nostri ragazzi non si sa perché, no, si precipitano tutti dentro i licei, questi nuovi cittadini, questi nuovi ragazzi che ci sono in Italia scelgono invece l'area tecnica e professionale. Questo per il nostro paese va solo bene, devo dire, va solo bene. Dall'altro canto naturalmente c'è un aspetto problematico, perché significa che cosa? Che le loro famiglie, diciamo per motivi, per condizioni economiche, culturali, sociali, e sperano insomma che i ragazzi si inseriscano nel lavoro il più rapidamente possibile, quindi naturalmente il rischio, come dire, di una ghettizzazione c'è, no? Indubbiamente, questo succede quasi sempre all'inizio della seconda generazione, poi si tratta di vedere come ce la giochiamo, no? Cioè se questa scelta, che forse non è una vocazione, forse è una costrizione, poi dopo la facciamo diventare una scelta che magari oggi fanno il professionale, ma domani vanno al Politecnico, quelli che sono capaci, che hanno talento, che hanno vocazioni. Io credo che questo sia nelle speranze, insomma, no, del nostro paese.
Quindi in un futuro la classe dirigente potrebbe essere composta da figli di immigrati che con il lavoro, che con il sudore hanno potuto integrarsi?
Spero proprio di sì, che questo avvenga. Già oggi gli immigrati sono una parte assolutamente fondamentale del nostro sistema di welfare, del nostro sistema di servizi, e consentono alle donne di lavorare, per esempio, a molte donne di lavorare che altrimenti non potrebbero. Quindi già svolgono, sono dentro le nostre aziende, sono dentro le aziende private, moltissimi.
È una cosa che molto spesso si dimentica, questo.
Certo, stanno dentro le grandi aziende del nord, fanno impresa, pagano le tasse, quindi fanno parte direttamente del nostro welfare, sia come contribuenti, diciamo così, perché pagano le tasse, sia perché di fatto, no? Gestiscono una parte delicatissima dei sistemi di welfare, cioè l'assistenza alle persone, ai bambini, agli anziani, agli invalidi. Ma naturalmente non c'è integrazione quando le persone sono incastrate per sempre dentro un unico settore e non possono muoversi, perché la libertà, la democrazia significa che ognuno, secondo i suoi talenti, le sue vocazioni, le sue capacità, deve andare da tutte le parti, e qui abbiamo dei problemi, no? Io dicevo prima che l'Italia sembra non aver scelto ancora un modello. Ora, pensiamo soltanto al fatto che una persona magari nata in Italia, che non ha la cittadinanza italiana, non può partecipare ad un concorso per il lavoro pubblico. Allora, per esempio, noi abbiamo un bisogno estremo di infermieri, perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze non vogliono fare quel lavoro lì e non ci vanno. Però abbiamo moltissimi invece diplomati infermieri di altri paesi. Questi vengono assunti dentro le cliniche private, dentro i luoghi dove stanno gli anziani, eccetera, o lavorano, no, come professionisti autonomi individuali nelle nostre case, eccetera. Però non possono fare i concorsi per entrare dentro il sistema sanitario pubblico perché non hanno la cittadinanza. Ora, naturalmente, quelli che oggi chiamiamo immigrati e che da domani dobbiamo chiamare cittadini europei, no? Perché vengono dalla Bulgaria, dalla Romania, insomma, no? Dai paesi, per questi la strada sarà più semplice, ma per altri invece no, finché noi non risolviamo questa questione. Cioè, ma la gente che è nata in Italia, quando diventa cittadino? Come fa a diventare cittadino? Dobbiamo sapere che senza la cittadinanza da qualche parte non si entra, e questo naturalmente non va bene.
Il diritto al voto?
Di questo fa parte, no? Nel nostro paese solo chi è cittadino italiano, perché noi ragioniamo ancora come, no? Con un isomorfismo, no? Con una corrispondenza tra residenza in un certo territorio, nazionalità, cittadinanza e diritti politici. Questo schema, che è lo schema classico degli stati nazionali, è in realtà, no, attraversato in modo corsaro dall'immigrazione, e tant'è che in diversi paesi in effetti sono state ammorbidite le regole che impedivano, no, l'accesso al voto amministrativo, all'elettorato attivo, all'elettorato passivo, eccetera, attraverso la cittadinanza non mai concessa automaticamente, ma sempre per scelta, non della persona, come è successo in Germania nel 1999 già, no? Che hanno molto ammorbidito. Noi questa cosa ancora non la stiamo facendo, anche se poi i politici qualche volta la promettono, però c'è una fase in cui tra il, diciamo, le statistiche sulle questioni di ordine pubblico e molta islamofobia che si è diffusa a seguito dell'11 settembre, del presunto scontro di civiltà, eccetera, mi pare che la politica abbia paura di affrontare queste questioni, perché ha naturalmente paura del possibile dissenso che si può stabilire. Prima o poi però l'Europa stessa ci sollecita a delle regole un po' più generose nella concessione della cittadinanza.
Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo dopo aver ascoltato Bruci la città, Irene Grandi, sempre a Radio Zain.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Profondo amore, questo tuo profondo.
Eccoci qua, siamo sempre in collegamento dalla Fiera Internazionale di Genova, Salone ABCD, dove i ragazzi delle scuole superiori, in particolar modo, anche se non solo, si aggirano tra gli stand di questa importante manifestazione organizzata dalla Regione Liguria per orientarsi, diciamo così, ma anche per scoprire qualcosa di più di una realtà che li circonda, anche attraverso questi convegni collaterali che sono stati, attualmente in corso. E soprattutto facciamo riferimento al convegno Il futuro shakerato, di cui stiamo parlando in compagnia di Fiorella Farinelli, direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, cioè integrazione. Io faccio una piccola provocazione ai ragazzi e poi torniamo a parlare con la dottoressa Farinelli. Le vostre famiglie, perché poi magari ci si fa anche un po' belli a dire no, noi l'integrazione non siamo razzisti, eccetera, eccetera, però quando uno dei ragazzi, dei propri figli, va in una scuola dove c'è, magari cominciano a essere un certo numero di persone straniere, tutto sommato non è detto che alle parole poi corrispondano i fatti. E vorrei sapere da voi, da Carlo e da Giovanni, che cosa ne pensate.
Beh, io vado in un liceo classico, nel liceo classico Andrea Doria, e purtroppo è un dato di fatto, non ci sono studenti stranieri, tranne forse uno o due, per quello che mi posso ricordare. L'unico che c'era se n'è andato, si è ritirato quando io ero ancora in quarta ginnasio, quindi purtroppo nelle scuole, diciamo nei licei classici, non ci sono ancora studenti stranieri, questo mi dispiace.
Ma pensi che la tua famiglia sarebbe pronta per un futuro multietnico, proprio dalla scuola al mondo del lavoro?
Credo proprio di sì.
Bene, Giovanni?
Sì, la mia esperienza per certi versi è assimilabile a quella di Carla, nel senso che anche io frequento un liceo classico, cioè ho frequentato un liceo classico a Savona, e dove la presenza di stranieri era esigua, se non del tutto assente, esatto. E per quanto riguarda la mia famiglia, anche se è brutto a dirsi, non credo forse sarebbe pronta a un futuro multietnico, come forse la generazione precedente non è pronta a molte altre cose che forse invece dalle nuove generazioni riusciranno, insomma.
Confidiamo nelle future generazioni. Fiorella Farinelli, l'integrazione a scuola passa anche e soprattutto dalle famiglie?
Sì, passa anche e soprattutto dalle famiglie, ma bisogna contare invece piuttosto sui giovani. Io, vedendo, anche scorrendo, entrando dentro siti che ce ne sono già di interessanti, non so se voi li conoscete, ce n'è uno appunto che si chiama Seconda Generazione, in cui vengono fuori un bel po' di esperienze che si fanno. Io conto molto, no, sulla voglia della generazione più giovane, insomma dei ragazzi nostri, degli italiani, di essere più aperta, no? Di meticciarsi, di incontrarsi, di capirsi, che non sugli adulti, perché poi gli adulti naturalmente, no, possono essere anche divisi, diciamo così, per scelta politica, per formazione culturale, eccetera. Però i ragazzi, se vengono un po' aiutati, se la cosa viene favorita, diciamo così, trovano, no, modo di avere gusti simili, affini nella musica, nella scienza, nelle tecnologie, eccetera, che sono molto forti e molto importanti. Ora, naturalmente, poi possono esserci problemi che derivano appunto dalle questioni di ordine politico, della geopolitica, delle guerre, eccetera. Però c'è molto da contare, secondo me, sul fatto che siano i ragazzi stessi a prendere in mano l'integrazione, diciamo l'incontro, no? Perché se diciamo integrazione stiamo parlando di stranieri che devono diventare simili a noi in qualche modo, no? E invece qui la scommessa è che venga fuori qualche cosa di nuovo, no? E quindi che sappiamo noi modificare i nostri approcci culturali e anche loro, no? Cioè l'idea è dinamica, no? Non è quello che si incontrano delle culture, no? Che diplomaticamente con questa tono algido del politically correct, no? Ognuno rispetta gli altri, ma le culture, no, non sono mai state nella storia ferme, fisse, identiche a se stesse, e poi ogni tanto si danno la mano e si fanno dei salamelecchi. Non è così, cioè l'incontro c'è in quanto, no, le culture si modificano. Questo è sempre successo, fra l'altro il nostro paese è uno di quei paesi che questa cosa l'ha molto conosciuta, no? Perché dentro il nostro territorio è entrato di tutto, insomma, la nostra lingua è tutta piena di prestiti linguistici dall'arabo, no? Le culture sono fortemente connesse. Allora, i giovani dovranno farla questa cosa, no? Dovranno farla, secondo me sono già abbastanza pronti a farla, no? Nel territorio meno, ma nella scuola, che è una terra di mezzo interessante, no? Di sperimentazione, è protetta da un certo tipo di regole, beh, questa cosa è sicuramente più facile. Ci vorrà un po' di tempo, una generazione o due, però succederà.
Siamo fiduciosi, c'è un tempo forse per un'altra breve domanda e breve risposta. Chi la fa?
La posso anche fare io?
Va bene. Vai, sì. Giovanni.
Allora, io a questo punto, visto che ho sfogliato prima un opuscolo sulle linee di azione del Ministero, in questo senso volevo appunto chiederle di esplicarcele brevemente.
Beh, io posso dire, per essere breve, no, che quando nel titolo si dice la via italiana e poi si mette prima scuola multiculturale e poi integrazione degli allievi stranieri, si fa una scelta stilistica ma anche politica. Allora, la via italiana vuol dire che dobbiamo inventarla, no? Non stiamo parlando né della via francese né della via inglese, insomma noi abbiamo un certo modello sociale, culturale, eccetera, quindi no, dobbiamo inventarcela, e questa naturalmente è una scommessa positiva, no? L'idea che non è che dobbiamo copiare, no? Ma che dobbiamo mettere a fuoco le nostre risorse per inventarci questa cosa. Poi parliamo prima di scuola multiculturale, intendendo dire che noi avremmo bisogno di fare una scuola multiculturale anche dove non ci sono i ragazzi stranieri dentro, perché è ridicolo che noi non sappiamo niente della Cina. È ridicolo che noi conosciamo pochissimo lingue straniere. È ridicolo che noi abbiamo una formazione culturale basata unicamente sul patrimonio culturale italiano. Cioè, queste sono scelte ottocentesche, ma non sono del mondo di oggi. E quindi, come dire, l'approccio di questo documento è un approccio decisamente innovativo, che non è semplicemente, non parla di solidarietà soltanto, parla di modernità. Quello che le famiglie qualche volta non capiscono è che è un vantaggio per i loro figli avere per compagno di banco dei ragazzi che vengono da altri paesi.
Un arricchimento.
È un vantaggio perché il presente e il futuro dei nostri ragazzi, dei giovani, sarà quello di andare a lavorare in altri paesi, di dover scambiarsi, no, opinioni e tecnologie, comunicazioni con persone di altri paesi, eccetera. Quindi prima imparano a non essere provinciali. Misurarsi col mondo meglio è.
Perfetto. Io la ringrazio, è stata con noi Fiorella Farinelli, direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione. Grazie, l'abbiamo rubata per catturarla.
Va bene.
Spero che sia stata.
Sì, saluti a tutti. Saluti
grazie
a tutti.
Ancora, a presto.
Arrivederci.
Allora, adesso dal futuro delle generazioni multiculturali al passato della buona musica, al flashback di oggi. Il flashback di oggi, scusate, ci consente di ascoltare un bel pezzo di Michael Jackson e Paul McCartney.
Ed ora preparatevi a sentire qualcosa di veramente eccezionale. Che cosa può succedere, secondo voi, se uno dei più grandi artisti di tutti i tempi decide di collaborare con l'altro nascente della black music? La risposta è molto semplice. The Girl Is Mine. Il brano in questione vede la collaborazione di due grandi star della canzone internazionale, Paul McCartney da un lato e il giovanissimo Michael Jackson dall'altro. E allora non resta che ascoltarli insieme, con una canzone destinata a diventare un grande successo.
She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Tell you I'm the one for her.
Cause she said I blow her mind, the girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
Ben ritornati in studio con Flashback, il modo più semplice per conoscere i grandi avvenimenti della storia della musica. Avete appena ascoltato The Girl Is Mine, un brano che vede la collaborazione tra il mitico Paul McCartney e Michael Jackson, che in quel periodo stava cominciando la sua scalata alla conquista del mondo. L'anno successivo il sodalizio artistico tra i due proseguirà con 666, che otterrà un successo ancora più incredibile del brano precedente.
Riemergiamo dal consueto tuffo nel passato con la musica del Flashback per i saluti e salutiamo quindi Carlo del liceo Doria di Genova.
Ciao, grazie.
E Giovanni che frequenta economia aziendale sempre a Genova.
Ciao a tutti.
Grazie ragazzi per essere stati con noi in questa speciale trasferta di Radio Zainet a Genova. Vi state orientando, tu ormai ti sei già bello orientato,
sono già
Giovanni.
Ben orientato, sì.
Tu Carlo?
Sono parecchio disorientato.
Sei parecchio speriamo che il salone ti serva a orientarti, no? Questa è la sua finalità. Allora, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento come sempre è a domani con Radio Zainet ancora in trasferta qua alla Fiera di Genova. Un saluto a tutti!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet!